Stiamo leggendo dal capitolo 18 i versetti da 24 a 34. Quando Gesù lo vide così triste, disse: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano dissero: e chi può essere salvato? Rispose: ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Pietro allora disse: noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito. Ed egli rispose: in verità, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o moglie, o fratelli, o genitori, o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Poi prese con sé i dodici e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo. Infatti verrà consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà. Ma non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Avevamo visto nella pagina precedente a questa quel notabile che era preoccupato di avere la vita eterna, ma la proposta che Gesù gli ha fatto di vendere tutto, distribuirlo ai poveri per poterlo seguire in piena libertà, è diventato molto triste perché era molto ricco. La ricchezza gli ha impedito di accogliere la proposta, la parola di Gesù. Quando Gesù lo vide così triste, Gesù quasi si è commosso alla reazione di quell'uomo. Forse è rimasto un po' triste anche lui, però Gesù non cambia la proposta. Se l'uomo non accoglie la sua parola, Gesù non cambia la parola. Quando lo vide così triste, triste perché le ricchezze non danno gioia. La gioia per l'uomo viene solo dallo Spirito Santo, che ricevono coloro che accolgono Gesù e che lo amano. Quando lo vide così triste, disse: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Molte volte in questo Vangelo, il Vangelo di Luca, Gesù ha parlato di questo pericolo. Il pericolo che l'uomo ha di lasciarsi conquistare dalle ricchezze e quindi di non essere capace di ubbidire a Dio e di servirlo. Abbiamo visto in questo Vangelo come Gesù ha parlato della beatitudine dei poveri. Poi ha raccontato quella parabola famosa, la campagna di un uomo ricco ha dato un buon raccolto. Quest'uomo ricco si è accorto di essere povero, di non aver magazzini grandi abbastanza, e ha fatto tutti i suoi progetti. Poi Gesù ha raccontato anche la parabola di quelli che non accoglievano l'invito alle nozze, perché uno aveva comprato buoi, l'altro campi, l'altro aveva preso moglie, quindi la ricchezza che impedisce di accogliere l'invito. Poi ha raccontato un'altra parabola, quella dei due figli, il figlio prodigo e l'altro, i quali anche si sono lasciati riempire il cuore dell'amore per le cose del padre, invece che per il padre. Il figlio minore voleva la sua parte di eredità, gli prendeva quella più che il padre, e quindi le ricchezze rovinavano il rapporto col padre e il rapporto tra i fratelli. Poi ha raccontato la parabola del ricco che banchettava tutti i giorni e del povero Lazzaro. Uno è stato portato dagli angeli accanto ad Abramo, l'altro è finito all'inferno. E finalmente, in un'altra parabola, Gesù ci ha fatto vedere un altro tipo di ricchezze, la parabola dei due che vanno a pregare al Tempio. Uno dei due, il fariseo, si riteneva ricco di meriti, anche quella ricchezza impedisce di entrare nel regno di Dio. Quanto è difficile per chi possiede ricchezze, dice Gesù, e continua con un paragone che ci fa un po' ridere, perché è paradossale chi è che pensa una cosa del genere. Però proprio perché è paradossale ci resta più facilmente nella memoria. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago. Il cammello è l'animale più grosso che c'è in Palestina. La cruna di un ago è il buco più piccolo. Come fa? È impossibile. Allora questo paragone ci resterà nella mente facilmente, e così ci resterà in mente più facilmente l'insegnamento che Gesù vuole darci. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Qualcuno poi dice che a quei tempi si chiamava cruna d'ago una porta piccola del Tempio, ma un cammello lo stesso non passa in una porta piccola. Oppure qualcuno dice che la parola adoperata per tradotta con cammello invece si può tradurre anche con fune, ma anche la fune non passa per la cruna di un ago, quindi non cambia niente. Quello che Gesù vuol dire è questa estrema difficoltà, anzi impossibilità, che un ricco entri nel regno di Dio. Cosa vuol dire ricco? Uno che si ritiene sicuro, che si ritiene a posto, che si ritiene grande, perché ha delle cose, perché ha delle ricchezze. Uno che si ritiene a posto per questo motivo non ha bisogno di Dio. È questo che impedisce al ricco di entrare. Non si sente umile di fronte a Dio. Non chiede a Dio niente, come abbiamo visto quel fariseo che, sicuro dei propri meriti, a Dio non chiede niente, solo si vanta di fronte a Lui. Non ha bisogno del Salvatore, non ha bisogno di Gesù. Così i ricchi non hanno bisogno di Gesù, credono di non averne bisogno e quindi restano senza il Salvatore, senza la salvezza. Difatti, quelli che ascoltavano dissero: e chi può essere salvato? Perché fanno questa domanda? Perché anche se non tutti sono ricchi, tutti desidererebbero esserlo. A tutti fanno gola le ricchezze, anche ai poveri. Allora dicono, chiedono, e chi può essere salvato? Se le cose stanno così, non può essere salvato nessuno. Non si salva nessuno, perché tutti desiderano essere ricchi. Gesù cosa risponde? Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Come Gesù dicesse, è proprio vero che gli uomini non possono salvarsi. Ma Dio può mettere nel cuore dell'uomo l'abbandono della ricchezza, l'amore alla povertà, l'umiltà. A Dio è possibile cambiare il cuore dell'uomo. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. È come dire, la salvezza è sempre opera di Dio. L'uomo da se stesso non può tirarsi fuori dalla sua condizione di condanna. Però Dio può tirarlo fuori, quindi tutti possono essere salvati quando si lasciano salvare da Dio, sia i poveri che i ricchi. Se accettano il Salvatore che Dio dona, possono essere salvati. È possibile a Dio. Questa parola, che a Dio è possibile quello che agli uomini è impossibile, Gesù l'ha trovata in altri passi della Sacra Scrittura. Forse ne ricordate almeno uno, quando Sara, la moglie di Abramo, ride perché dice: è impossibile che una donna vecchia come me possa avere un figlio. Allora cosa gli rispondono gli angeli? Gli rispondono così: ma il Signore disse ad Abramo, perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma quelli disse: sì, hai proprio riso. C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? C'è anche Giobbe, che alla fine del libro, dopo che il Signore gli ha fatto riacquistare la salute, lo ha riabilitato in pieno, dice così: comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. E questa parola la troviamo ancora proprio nel Vangelo di Luca, all'inizio del Vangelo, quando l'angelo Gabriele dice a Maria, che è turbata, e dice: nessuna parola è impossibile a Dio. Niente è impossibile a Dio. Qui, quando Gesù sta raccontando queste cose, siamo vicini a Gerico, la città che era stata conquistata in un modo che è sembrato impossibile. Non hanno usato le armi, hanno usato solo le trombe, il popolo guidato da Giosuè. Hanno fatto il giro della città suonando le trombe, ma hanno fatto quel giro attorno alla città ubbidendo a Dio, e le mura della città sono crollate. 7 volte hanno fatto per 7 giorni, e l'ultimo giorno 7 volte in un giorno solo. Quindi hanno adoperato una bella obbedienza a Dio, perseverante, continua, e le mura sono crollate. Ciò che agli uomini è impossibile è possibile a Dio. Era il posto giusto, vicino alla città di Gerico, per ripetere questa frase: è possibile a Dio. Allora Pietro interviene, e noi sappiamo che quando Pietro interviene parlando a nome anche degli altri 11, di tutto il gruppo dei 12. Difatti non dice "io ho lasciato", ma dice "noi". Quello che ha fatto Pietro quando ha lasciato la barca e le reti l'hanno fatto anche tutti gli altri, tutti i 12. Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito. Pietro vede che lui e gli altri hanno fatto quello che Gesù aveva chiesto di fare a quel notabile molto ricco. Lui non è stato capace, ma loro sì. Perché Pietro tira fuori questa... è per vantarsi? O è per dire: allora adesso, visto che l'abbiamo fatto, cosa ci dai? Cosa ci prometti in cambio? Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Non aggiunge altro Pietro, ma Gesù dal tono della voce ha capito. Pietro si aspetta qualcosa, o meglio, tutti e 12 si aspettano qualcosa, perché hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù, ma finora non hanno visto niente di concreto. Gesù capisce dal tono di voce che Pietro si aspetta una ricompensa. E allora Gesù risponde: in verità io vi dico, è una risposta solenne, abbiamo già trovato questa espressione, in verità io vi dico, è come dire, è una parola sicura, quella che vi dico adesso. È solenne la risposta di Gesù, quasi un giuramento. Non c'è nessuno, che abbia lasciato casa, o moglie, o fratelli, o genitori, o figli, per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Non c'è nessuno che abbia lasciato che cosa? Casa, delle ricchezze Gesù mette lì solo la casa questa volta, non parla di campi, non parla di denaro, casa, e questo riassume un po' tutte le sicurezze materiali che l'uomo potrebbe avere. Ma poi aggiunge qui moglie, fratelli, genitori, figli, tutti i parenti stretti, quelli che danno una certa sicurezza, una certa garanzia di assistenza per il futuro, anche quando si diventa un po' vecchi. La garanzia, ma non solo, ma anche quella gioia degli affetti umani, moglie, genitori, figli, fratelli. Non c'è nessuno che abbia lasciato tutto questo, le ricchezze, la sicurezza sociale, gli affetti familiari. Gesù l'aveva già detto qualche capitolo prima, San Luca ce l'ha ricordato. Gesù aveva detto: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, eccetera, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E qui ripete in quest'altro modo, facendo questa promessa. Questa promessa sicura. Chiunque ha lasciato le cose o le persone per il regno di Dio, ecco, riceverà molto di più nel tempo presente. Fino a quel momento lì Pietro non aveva ancora ricevuto case e madri, genitori o figli. Che cosa vorrà dire Gesù allora? Che non riceva nel tempo presente, io direi così, soddisfazioni più profonde o rapporti interpersonali più veri, più stabili addirittura, che non quelli della parentela. E degli affetti più profondi che non quelli tra fratelli o tra parenti, comunque, i quali, anche i rapporti tra fratelli o tra parenti, possono venire facilmente incrinati proprio dalle cose materiali, e noi lo vediamo quanti litigano per l'eredità o per qualcosa di meno dell'eredità. Quindi Gesù promette rapporti personali più forti, molto di più, molto di più. Che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Gesù pensa sempre non solo a questo mondo, ma pensa anche al dopo. E quindi nel tempo che verrà, dopo la sua morte, può voler dire, e quindi dopo la sua risurrezione, o il tempo che verrà può voler dire dopo la nostra morte, il tempo dell'eternità, che non è tempo, è un'altra cosa, tempo che verrà, il tempo nuovo. Poi prese con sé i dodici e disse loro. Ecco, quindi Gesù ha anche dei, possiamo dire, dei segreti per i dodici, almeno per il momento. Dopo li hanno messi per iscritto, non sono più segreti. In quel momento solo a loro, ai dodici, li prese con sé. Ha qualche cosa importante da dir loro. Stavano parlando di essere salvati. Chi può essere salvato? Stavano parlando di vita eterna. da dove viene la salvezza, da dove viene la vita eterna. Allora ecco che Gesù parla ai dodici e cosa dice? Ecco, noi saliamo a Gerusalemme. Alcune volte ce l'ha ricordato l'Evangelista Luca, che Gesù stava viaggiando decisamente verso Gerusalemme, perché nessun profeta può morire fuori di Gerusalemme, aveva anche detto San Luca. Quindi sappiamo già il perché. Qui è la prima volta che lo dice proprio Gesù con la sua bocca. Noi saliamo a Gerusalemme. E dice non solo io salgo a Gerusalemme, ma noi, anche i dodici, fanno parte dell'opera o della missione di Gesù. Noi saliamo a Gerusalemme. E si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Gesù aveva già detto quello che sarebbe successo, quello che sarebbe successo a lui a Gerusalemme. L'aveva già detto, è la quarta volta che Gesù ne parla. Non ci avevano mai fatto caso, seriamente. Non avevano mai interrogato Gesù su queste cose. Faceva paura sentir parlare Gesù di rifiuto e di morte. Questa volta Gesù con molta più chiarezza dice la stessa cosa che aveva già detto. Si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Che cosa hanno scritto i profeti? Guardiamo qualche cosa, non vi leggo tutto. Vi leggo quello che ha scritto il profeta Isaia al capitolo 50. Dice così: ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. E poi ancora, più avanti, alla fine del capitolo 52, ecco il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti, eccetera. E poi ancora, al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Eccetera, vari altri passi ci sono in questo profeta e anche in altri profeti nei salmi che parlano delle sofferenze e della morte. Anche il libro della Sapienza al capitolo 2, 12 dice così: tendiamo insidie al giusto perché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore. È diventato per noi una condanna, eccetera, eccetera. Vediamo se le sue parole sono vere. Proviamo ciò che gli accadrà alla fine. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Ecco, quindi, quando Gesù dice si compirà tutto, lui ha in mente questi passi. Chissà se i suoi dodici se lo ricordano, li sanno. E aggiunge così, verrà consegnato ai pagani. Che cosa vuol dire? I pagani che c'erano a Gerusalemme erano i romani. Venir consegnato vuol dire venir dato per essere giustiziato. E i pagani, i romani, a quei tempi giustiziavano quelli degli altri popoli, quindi anche gli ebrei, mettendoli in croce. Quindi dicendo verrà consegnato ai pagani è tale quale che dire verrà crocifisso. Verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi, proprio disprezzato al massimo. E dopo averlo flagellato, perché anche questo era una cosa normale per i romani, prima di ucciderne uno sulla croce, lo flagellavano, in modo che i soldati si potessero divertire. Lo uccideranno, ma aggiunge che il terzo giorno risorgerà. Come fa Gesù a sapere che il terzo giorno risorgerà? Anche questo lui l'ha letto nei profeti. Il profeta Osea, al capitolo 6, dice così: Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare. E noi vivremo alla sua presenza. Gesù che sa che nessuna parola della scrittura passa inutilmente, che nessuna virgola viene cancellata, prende sul serio, sa che anche questa parola è stata scritta per lui. Il terzo giorno risorgerà. Il terzo giorno. Che cosa vuol dire il terzo giorno? Il terzo giorno può voler dire, da una parte, che la morte che gli è stata data è proprio una morte sicura. Per gli ebrei si è sicuri che uno è proprio morto dopo tre giorni, perché secondo loro pensavano che l'anima sta lì intorno al cadavere per tre giorni. Se il terzo giorno è ancora morto, è morto davvero. Tre giorni può voler dire anche un tempo breve. Il terzo giorno risorgerà. Ma il terzo giorno è la parola che troviamo qui nel profeta Osea. Ma questa parola la troviamo anche all'inizio del Vangelo secondo Luca. Quando, vi ricordate, i genitori che hanno perduto il loro figlio, non sanno dov'è. Angosciati lo cercano. Dove lo trovano? A Gerusalemme, nel Tempio. Quando lo trovano? Il terzo giorno. Anch'essi i genitori hanno sperimentato come una risurrezione, quando hanno ritrovato il loro figlio. Il terzo giorno lo trovarono nel Tempio. Il terzo giorno risorgerà. Gesù risorto, quando appare ai discepoli, dirà proprio questo. Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che devono compiersi tutte le parole scritte nei Salmi, nei profeti, in Mosè, cioè in tutta la Bibbia. E anche San Paolo dirà in una sua lettera, in tutte le sue predicazioni, fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. E qui Gesù per prima quello dice ai suoi dodici. Si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Ecco da dove viene la salvezza. Avevano parlato di essere salvati. Una salvezza impossibile agli uomini. È possibile a Dio in che modo? Attraverso il compimento delle scritture realizzato da Gesù. E adesso cominciano la salita verso Gerusalemme. I discepoli, gli apostoli, hanno capito quello che Gesù voleva dire? Non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Addirittura in tre modi San Luca ci dice la completa incapacità dell'uomo di comprendere cose del genere, di comprendere la salvezza di Dio. E come mai la salvezza ci arriva attraverso Gesù e attraverso la sua morte e risurrezione. Non capiscono proprio niente. Gesù, quando risorgerà, dirà ai due discepoli di Emmaus, stolti e tardi di cuore nel credere. Non capivano, non avevano capito. È stato lui che ha dovuto aprire loro la mente all'intelligenza delle scritture. Gesù risorto è lui. Quindi non solo non è possibile che gli uomini si salvano da soli, ma non capiscono da soli, non capiscono nemmeno come Dio li può salvare. Deve essere lui che dà lo Spirito Santo, perché possano comprendere e possano essere salvati. E quindi noi, rileggendo questo brano, staremo anche in preghiera e chiederemo lo Spirito Santo per poter capire un pochino e per poter aderire a Gesù, perché la salvezza viene da Lui, e per amarlo perché viene dalla sua morte e dalla sua risurrezione. Egli consegna se stesso perché noi veniamo salvati. La strada della salvezza a noi resterebbe del tutto impossibile e incomprensibile se egli stesso non ci aprisse la mente per la comprensione delle sue parole. Sia lodato Gesù Cristo. Sei tu che mi hai dato la vita.
d'amore che tu ti hai dato, una casa di gioia dove sempre trovo te. Gesù, il mio tesoro, sei tu, il mio tesoro, sei tu, la 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 la. A te voglio dare la vita, perché voglio amare i fratelli, perché voglio andare su questa terra nell'attesa che tu venga, Gesù. Il mio tesoro sei tu, il mio tesoro.